took off your clothes, slept on the light. You stood there so brave, you used to be shy.
Incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Alle 21.02 andiamo ad iniziare questa puntata delle dita nella presa. Un discreto delirio al mixer, ma noi imperterriti andiamo avanti. E quindi vi diamo il ben ritrovati all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, una frequenza che da più di 40 anni trasmette libera nell'etere romano, senza padroni, senza padrini, senza pubblicità, e vi invitiamo quindi a sostenerla. Tutti quanti i metodi per farlo, chiaramente quelli elettronici li trovate indicati sul sito www.ondarossa.info, sito su cui c'è il player della diretta, su cui ci sono i podcast delle trasmissioni che facciamo, trasmissioni informative, musicali, assemblee come quella di oggi che ha coinvolto ben 4 radio sul territorio nazionale in staffetta per discutere insieme della situazione eccezionale che stiamo vivendo. E la trasmissione che state per ascoltare è Le Dita nella Presa. Una trasmissione che fa approfondimento tecnologico. E io sento molti disturbi, non so se sono dovuti alla cattiva qualità del segnale della mia radio o a che cosa, speriamo che non dipendano da problemi tecnici dovuti da me, ma che invece voi mi sentiate bene. Del resto non ho alcun modo per scoprire questo fatto, quindi posso soltanto confidare nel fato. E infatti in questo momento il numero di telefono 0649 1750 non è attivo, lo è in molte altre fasce della giornata in cui cerchiamo di dar sempre spazio alle voci che arrivano da chi ci ascolta. E di voi ci parliamo abbastanza in questa puntata perché diciamo questo isolamento che stiamo vivendo, lo avrete notato anche voi, avrà costretto tra virgolette molti di voi a fare più telefonate con i propri cari, con gli amici, con chi vi pare. E oltre al buon vecchio telefono, naturalmente si usano anche gli strumenti per fare le video chat e quant'altro. E già l'altra volta avevamo parlato di uno strumento che è Zoom e che in questo momento sta andando per la maggiore, ma noi abbiamo un discreto numero di dubbi, perché anche se dice di essere particolarmente attento alla privacy, ci sembra proprio di non poter essere d'accordo con questo.
Sì, diciamo che questo penso che ormai se ne siano accorti quasi tutti, nel senso che Zoom, diciamo, mentre all'inizio le notizie su Zoom erano un po' di nicchia, nel senso qualcuno si è accorto di qualcosuccia, ora sta cominciando a esserci tantissime notizie sulla non sicurezza o sui problemi di questo sistema. Diciamo che faccio una mini premessa, diciamo, a favore di Zoom prima di affondare la mannaia. La mini premessa è che comunque qua ci troviamo davanti a un software proprietario aziendale, quindi con tutte le negatività, diciamo, del caso, che si è trovato magicamente, che diciamo dichiarava di essere molto rispettoso della privacy, molto attento alle questioni di sicurezza, probabilmente inizialmente un poco lo era per il piccolo pubblico aziendale che aveva all'inizio, ora è esploso, si è diffuso in tutto il mondo e ovviamente avendo adesso molte migliaia di utenti, sono venute fuori tutta una serie di problemi che probabilmente quando gli utenti erano pochi non venivano fuori, o quando gli utenti erano solo quelli aziendali. Diciamo che una cosa su cui vogliamo tirare un poco l'attenzione, ma diciamo noi siamo soltanto una voce in mezzo a tante, perché ormai diciamo questa cosa è coperta dalla c'è la stampa abbondantemente fatta presente, è il fenomeno del cosiddetto Zoom bombing. Che cosa sarebbe?
Avete presente il fotobombing? Cioè quella pratica in cui voi vedete una persona che sta scattando una foto e voi vi lanciate nella foto facendo, diciamo, nel caso migliore la linguaccia o cose del genere, nel caso peggiore potete soltanto liberare la fantasia, quindi tipo rovinate la foto a qualcun altro. Diciamo quella cosa che Berlusconi era riuscito a fare al Parlamento Europeo, che era, non me lo ricordo più.
Sì. Sì, una foto sì, o del Parlamento o del Consiglio dei Ministri, forse.
Altissimi livelli. Ecco, lo zoom bombing è un po' lo stesso concetto.
Solo che invece di essere fatto sulla foto è fatto sul video. Cioè tu, mentre stai trasmettendo, e trasmetti o assieme a te o al posto tuo o qualche altra cosa, un video, oppure semplicemente imprechi durante la tua trasmissione, oppure appunto trasmetti un video che può essere un video porno, qualcosa di scomodo, qualcosa, oppure fai dei disegni, fai dei cenni, ora queste sono tutte cose perfettamente plausibili se cioè se tu stai parlando con i tuoi amici nel tuo canale di chat, che in questo caso è una video chat, diciamo magari il registro che si usa in questo canale è un registro in cui lanciare insulti o lanciare ogni tanto un video porno è considerata una cosa perfettamente accettabile, quindi tu lo fai. Il problema con Zoom è che siccome Zoom permette, o come vedremo, diciamo, ha permesso finora la connessione diretta alle chat utilizzando i link diretti, diciamo, e questa cosa senza necessariamente l'autorizzazione dell'amministratore o degli altri utenti, diciamo, è diventata prassi, diciamo, che è una cosa superiore a quella forse delle fotografie, è diventata prassi per alcune persone progettare di intrufolarsi in delle conversazioni via Zoom, entrare in queste stanze, tanto è comunque permesso entrare, e cominciare a fare qualcosa.
E ora, quale può essere un esempio? Un esempio potrebbe essere, diciamo che volete fare una conferenza stampa o comunque un qualcosa che di principio è soprattutto da, diciamo da uno a molti, no? C'è una persona alla cattedra della conferenza stampa e gli altri stanno dall'altro lato, però per permettere magari ai giornalisti di fare le domande, o no, o immaginate ogni variante di questo tipo di scenario in cui principalmente è una presentazione fatta da una persona, però ci possono essere anche interventi degli altri e quindi bisogna lasciar parlare tutti. Voi che cosa fate? Sul sito o di una tale istituzione o anche magari del corso di una lezione universitaria, no? Dite, ecco, questo link, se ci andate, allora state usando Zoom e non soltanto potete vedere me, ma anche voi stessi potete parlare e quindi mi potete fare delle domande. Sembra tutto quanto perfetto, se non che, diciamo, mentre, diciamo, che cosa impedisce che alla conferenza stampa una persona arrivi e inizi a, non lo so, urlare qualsiasi cosa o lanciare pomodori, ma senso niente, infatti a volte succede, però non è che succede in continuazione, che comunque chi lo fa sa che un minimo dovrà affrontare, qualcuno lo prenderà per i capelli, insomma, cioè, le persone si autofiltrano un pochino, no? Tutti quanti abbiamo avuto magari qualche esperienza a scuola o all'università di qualcuno che la faceva grossa, però non è che succede in continuazione che uno fa cose del tutto inappropriate. Lo Zoom bombing consiste un po' in questo: trovi un link lasciato aperto, a quel punto puoi entrare e puoi fare un po' quello che vuoi.
Sì, diciamo che ne sono successe già un po', alcune diciamo a diciamo da ridere o a influenza, almeno dal mio punto di vista, quasi zero, come negli Stati Uniti ne sono successe un paio, una commissione del Senato del Vermont, nel Vermont, come una commissione sull'agricoltura, in cui praticamente un tizio ha cominciato a mandare un video porno. Loro se ne sono accorti, hanno detto che bisognava staccare la connessione, il tizio, che bisognava interrompere il meeting, e il tizio è tranquillamente intervenuto dicendo no no, continuate, continuate, e alla protesta, ma che sostanzialmente era ma pensi di essere su YouTube, lui ha risposto no no, perché io sto registrando tutto su YouTube. Quindi sostanzialmente fantastico. Il tizio non solo aveva promosso, fatto il video porno, ma se lo stava pure registrando per il suo canale YouTube, il risultato della videoconferenza sull'agricoltura del Vermont. Un'altra cosa, la stessa è successa a Los Angeles, sempre una discussione sulle politiche appunto di emergenza per il coronavirus, un tizio, una persona è intervenuta a questa specie di assemblea che stavano facendo in video, ha cominciato a trasmettere porno, e il risultato è che un sacco di persone se ne sono andate e poi alla fine non hanno approvato quello che dovevano approvare perché mancava il numero legale. Questa cosa, diciamo, secondo me fa ridere, questi due casi. Poi ci sono casi che fanno un po' meno ridere, perché per esempio ci sono stati casi di persone che si sono intrufolate in delle chat scolastiche per mandare porno direttamente ai bambini, o un altro caso che sono quelli che mandano frasi discriminatorie, tra l'altro diciamo sembra dalle indagini che stanno facendo, sembra che ci siano gruppi di estrema destra negli Stati Uniti che si stanno organizzando, sembra su un'altra piattaforma che si chiama Discord, che è una piattaforma usata tra i gamer per lo più, per organizzare gli attacchi su Zoom. Quindi si sta creando un ecosistema vero e proprio. Peccato che appunto sono generalmente i gruppi di estrema destra a organizzare questa cosa. Questa cosa dello Zoom bombing, che ripetiamo è essenzialmente dovuta a una all'insieme dell'intraprendenza delle persone che vogliono fare questa cosa, con una caratteristica di Zoom che è quella sostanzialmente che se vuoi ti lascia completamente aperto la possibilità di accesso alle videoconferenze
se vuoi,
nel senso che se lo configuri bene no, ma il punto è sempre la questione del default, che è una dei punti su cui inciampano un sacco di questi software che hanno, diciamo, una gestione della privacy come dire ballerina.
Se è necessario più di un click per rendere una cosa sicura, quella cosa non è sicura.
Esatto, quindi il Zoom è la classica cosa in cui tu puoi impedire questo comportamento, ma siccome lo devi fare, la maggior parte delle persone non lo fa, nel senso che si accontenta del default che è sostanzialmente aperto. Ora, giustamente, dopo che questa cosa è arrivata a commissioni del Senato, è arrivata a riunioni, a lezioni nelle scuole e università, riunioni di consigli comunali, a tutti quelli che stanno usando Zoom, giustamente bisogna prendere i provvedimenti. E che provvedimento ti piglio?
Frustate, sono frustate.
Vabbè, la versione legale, perché frustate, diciamo... Forse dove c'è la Sharia magari sì, però negli altri paesi no. Giusto negli Stati Uniti la cosa ideale da fare è una bella incriminazione, nel senso che i procuratori di vari stati hanno cominciato a perseguire e fare indagini sui casi di Zoom bombing per svariati motivi. Diciamo perché non è che esiste un reato di Zoom bombing, quindi tu te lo devi inventare il reato, devi dire cosa è successo. Quindi hanno cominciato a denunciare per interruzione di meeting pubblico, intrusione su computer, per crimini d'odio, per frode o per trasmissione di comunicazioni minacciose. Ora c'è da dire che sì, che se uno può essere d'accordo che effettivamente in certi contesti alcune cose sono inappropriate, per cui effettivamente ci sarebbe da trovare una soluzione per impedire queste cose, tipo proiezioni durante le cose durante le lezioni scolastiche, magari uno cercherebbe di proteggere un pochettino l'uditorio, dovrebbe farlo perlomeno. Però voglio dire, intrusione nel computer come crimine, ma se l'hai lasciato aperto tu il canale, e crimini d'odio magari se l'hai fatti, però comunicazioni minacciose, un porno, cioè questa è la classica iperreazione legale. Siccome c'è un problema che in realtà che è creato dal comportamento delle persone e dalla struttura, diciamo dai default di un software, quello che si vuole fare è cercare di ridurre la cosa, il rischio al minimo, con diciamo la mannaia legale. Mannaia legale che però, almeno per quanto penso io, vale fino a un certo punto, perché alcuni di questi reati per cui sono stati appunto sono le indagini in corso per lo Zoom bombing, diciamo ci vuole una molta fantasia per applicarli a una connessione fatta da una persona su un canale aperto che poi trasmette un qualcosa che alla fine non è pericoloso, diciamo.
C'è da dire che la fantasia è forse la caratteristica principale dei reati informatici, che sono spessissimo estremamente generici. Il Computer Fraud Act, o come si chiama, degli Stati Uniti, ma similmente vale anche per le leggi italiane, sono in genere estremamente ampie e praticamente descrivono di tutto e possono essere in effetti estremamente malleabili. Quindi io sinceramente... E purtroppo non sarei così sorpreso nello scoprire che proiettare un video indesiderato su un computer è considerato un'intrusione sul computer. Niente, questo è il carattere molto generico che hanno queste leggi, che siccome le hanno fatte, diciamo, non possono essere ancorate ad una specifica cosa tecnologica per poter essere, no? Per poter reggere il futuro per più di 2 anni, allora di fatto si dicono un po' la qualunque. Le uniche cose su cui sono un pochino più chiari è dire se tu hai danneggiato fisicamente qualche cosa oppure no, e se le cose che hai toccato erano tipo di interesse strategico oppure no. Quindi quelle lì, diciamo, che sono due criteri su cui uno chiaramente sempre interpretabili e tutto quello che vuoi, però più o meno hanno un criterio di ragionevolezza. Invece generici intrusione in sistema non tuo, purtroppo davvero a volte non si sa che cosa vuol dire.
Sì, soprattutto in un caso come questo, quando l'intrusione era in una chat aperta, cioè voglio dire, la partecipazione al meeting politico pubblico, diciamo, il meeting politico è pubblico perché vuole incoraggiare la partecipazione. Se poi tu entri e trasmetti un porno, come fai a indagare per intrusione? Ma tu eri praticamente stato invitato ad entrare. Per cui, diciamo, queste sono cose che, indipendentemente da come procederanno queste indagini, diciamo, puntano a un grande punto interrogativo, cioè che ne verrà fuori? Saranno veramente crimini validi? Saranno condannate veramente persone? Verranno fatte leggi, guarda caso, per ridurre magari qualche, o per fare qualche tipo di enforcing o qualche riduzione della possibilità di dire qualcosa o di usare alcuni strumenti informatici per questo motivo? Considerate che negli Stati Uniti lo Zoom bombing è stato comunicato che chi è vittima di Zoom bombing lo deve comunicare all'Internet Crime Compliance Center dell'FBI, quindi FBI significa crimine federale, che è un livello superiore negli Stati Uniti, cioè un crimine che vale per l'intera federazione. Quindi, diciamo, qua è stato preso pesantemente.
Ora, questo di cui... Ah no, vai, scusami.
Dico, dall'altra parte comunque ci abbiamo il contraltare, perché giustamente Zoom, che è, comunque si è vista piovere sopra cose che probabilmente non avrebbe mai pensato, da appunto azienda che produceva un sistema di videoconferenze per lo più aziendale, sta prendendo i suoi provvedimenti e infatti abiliterà, cioè cambierà il default e abiliterà di default quella che si chiama waiting room, cioè che le persone si connettono in una sala d'attesa in attesa che l'amministratore o qualcuno che con il potere di accettarlo all'interno della video chat lo accetti. Ora, questa cosa, diciamo, risolve il problema che può essere quello delle scuole o quello dei gruppi sostanzialmente chiusi. Continuo a ribadire che non, diciamo, ben poco si può fare su un meeting pubblico, perché un meeting pubblico in cui si dovrebbe in teoria aperto a chiunque, diciamo, poco ci puoi fare con la waiting room.
Se vuoi che una persona possa parlare per fare delle domande, naturalmente quella persona non riuscirai a impedirgli di invece fare anche pernacchie. E questo, diciamo, secondo me, come dire, è senz'altro un difetto, non si può dire il contrario, però in fondo era anche qualcosa per cui quello strumento non era progettato, cioè per certi versi si può dire che quello è lo strumento sbagliato per un certo compito, e tutto sommato accollargliela a Zoom non so nemmeno quanto sia giusto. Alcuni dicono che contro Zoom c'è un grande complotto ordito da altre piattaforme analoghe e più grandi, quindi da Google eccetera.
Si chiama mercato.
Sì, esatto. Non so esattamente, c'è un complotto in questa cosa. Sicuramente è vero che ci sono degli interessi contrastanti, ed è vero che alcune cose sono state un po' ingigantite o accollate completamente a Zoom, mentre magari non era, cioè, per esempio, questo caso è il caso del fatto che una cosa fatta per un uso è stata usata per un'altra cosa, e questo funzionicchia ma c'ha alcuni difetti. E un'altra cosa in cui si vede molto il fatto che deriva da un aspetto aziendale, c'è anche in quest'altro bug che riguarda il fatto che su Zoom ci si registra con la propria email, e quindi riguarda il dominio con cui ti sei registrato.
E indovinate che succede? Vi raggruppa per domini. Cioè, Zoom è in grado di, quando vi registrate con un dominio e un'altra persona si registra con lo stesso dominio, e Zoom semplicemente li considera come due membri della stessa azienda, perché avendo lo stesso dominio devono essere della stessa azienda. Cioè sostanzialmente sono esclusi, diciamo, a mano con una whitelist gli indirizzi, per esempio, di Gmail, di Yahoo, di quelli, diciamo, che è noto che sono diciamo dei provider, che quindi verosimilmente non è che chi c'ha l'indirizzo Gmail lavora per Google, però tutti gli altri vengono raggruppati in quella che è una lista, una directory. Ora, da notare che questa whitelist, nonostante Zoom dichiari che questa whitelist viene aggiornata continuamente, la whitelist comprende soltanto i siti cioè i provider noti a Zoom, compagnia americana, hanno fatto, diciamo, dei tentativi in Olanda, e praticamente quasi tutti gli internet service provider olandesi che fornivano indirizzi mail venivano riconosciuti come aziende, quindi non erano messi nella whitelist. Ora ovviamente col tempo anche questa cosa verrà corretta nel senso che verranno inserite sempre più cose nella whitelist, però si vede qua in partenza qual è il ragionamento. Il ragionamento è che l'idea è quella aziendale, cioè se tu c'hai lo stesso dominio fai parte della stessa azienda, e se fai parte della stessa azienda quindi non c'è bisogno di tenere troppi segreti tra un collega e l'altro collega.
Ma sei tutta una famiglia, eh.
Esatto, tutti una famiglia, quindi cioè tra colleghi ci conosciamo in faccia, sì. Di conseguenza mica c'è necessità di nascondere le fotografie. Perché le fotografie,
sì, sì, anche perché comunque, tutte le aziende, cioè non è che tutte le aziende comunque c'hanno 7 dipendenti, esistono anche aziende con 1000 dipendenti in cui tu non ti conosci con tutti gli altri, comunque vabbè, per loro sono comunque tutte grandi famiglie.
Eh sì, perché ovviamente questa cosa che appunto, tra l'altro il nome, questa directory si chiama proprio company directory, cioè pensando proprio che è una cosa pensata per le compagnie, però quelle informazioni, diciamo, che vengono condivise tra tutti i membri di queste di quelle che Zoom considera aziende sono appunto le fotografie, gli indirizzi mail, no, e oltretutto dà la possibilità a chi è all'interno di queste company directory di chiamarti senza preavviso. Cioè se io e te abbiamo l'indirizzo su autistici, automaticamente facciamo parte dell'azienda autistici, e di conseguenza possiamo, tu mi puoi chiamare quando vuoi su Zoom e parte la conversazione in automatico senza problemi.
Mi sembra una cosa simpaticissima.
Sì,
non mi sembra sufficiente, secondo me, che ne so, perché comunque io, vabbè che ti posso chiamare in ogni momento, questo ci mancherebbe, però vorrei anche sapere ancora di più di te, no? Cioè siamo colleghi, io devo sapere per esempio le tue competenze, che lavori hai fatto in precedenza, alla fine tu il curriculum l'hai mandato solamente al dipartimento risorse umane o a qualcosa del genere, però i tuoi colleghi non è che ne sanno.
E questo infatti è un grande problema, che è un problema che diciamo Zoom risolve, ha risolto finora, perché anche dicono che risolveranno pure questo problema, perché quello delle mail sarà risolto con le whitelist. Questo problema, diciamo che Zoom, per darti queste informazioni, visto che non si sa perché non ci hanno pensato a pure ai curriculum condivisi, ha deciso di utilizzare LinkedIn. Cioè sostanzialmente c'era una feature pensata per lo più per data mining, essenzialmente data mining di Zoom, che serve praticamente, dopo una connessione il sistema manda automaticamente i nomi e gli indirizzi mail a un altro sottosistema aziendale, che serve per ricercare se matchano con profili LinkedIn. Quindi se tu hai usato il tuo indirizzo, in questo caso gli autistici, per il tuo profilo LinkedIn, nella company directory spunteranno pure le informazioni, la company directory oppure saranno comunque accessibili informazioni per il tuo profilo LinkedIn. Ovviamente Zoom ha già detto che questa feature sarà disabilitata, perché diciamo appunto con i meeting con le persone che tu non conosci e che non sono meeting aziendali, andarsi a guardare il profilo LinkedIn, qualcuno lo considera una diciamo una violazione della privacy. C'è da dire che già il fatto che il profilo LinkedIn in sé, LinkedIn, è già una cosa che ha i suoi problemi con la privacy, quindi figuriamoci l'essere mappati dalle tue videoconferenze direttamente su LinkedIn.
Sì, ma a volte abbiamo fatto vari attenuanti. Io ho iniziato, ce l'ho messa tutta per dire vabbè, però non ce la prendiamo tutti quanti con Zoom, alla fine sono bravi guaglioni. Allora, diciamo, loro hanno anche questa possibilità di registrarsi il video, quindi noi non soltanto magari facciamo una riunione, magari invece facciamo, che ne so, un corso di formazione, e allora ha senso che uno se lo potrebbe voler registrare. e loro ti danno una funzionalità tutta quanta integrata, molto comoda, che tu premi il tasto e lui te lo registra, naturalmente non sul tuo dispositivo personale, ma lì nelle nuvole, sul cloud.
Dove sta al sicuro?
Sì, nelle nuvole, finché non piove sta al sicuro, è soltanto che poi ogni volta piove. Allora com'è che funziona questo loro caricamento? Loro usano uno dei servizi di Amazon, perché ricordiamoci sempre, Amazon, oltre a portare a casa i pacchetti con una volta libri ormai, la qualunque e quant'altro, e fa in realtà un sacco di soldi con cose informatiche, quindi offre un servizio di storage che si chiama S3 e loro prendono questo spazio da S3 quindi hanno dello spazio online lì e ci copiano i file delle registrazioni. Ora questo storage S3, per come funziona, loro ti danno, è diviso in bucket, cioè tu le cose le metti in delle cartelle sostanzialmente, va, il bucket è una cartella, facciamola semplice, e loro ti dicono le puoi fare sia private che pubbliche. Peccato che Zoom usava quelle pubbliche, in cui quindi metteva dei dati di Zoom in delle cartelle pubbliche. Questo che vuol dire? Beh, vuol dire che una persona che ha il link può scaricarle senza doversi autenticare in nessuna maniera. Quindi a quel punto il tutto si tratta nel nascondere il link. Se il link è generato in maniera casuale, è molto lungo, allora in effetti è assolutamente improbabile che voi riusciate a trovare un link valido. Però non era questo il caso. Il link era un qualcosa di prevedibile che conteneva dentro essenzialmente l'orario in cui il video era stato registrato. Quindi se voi, diciamo, se abbiamo capito bene come funzionava l'attacco, non è facile trovare tutti quanti i video di un utente, però è facile trovare video a caso, perché voi basta che scrivete degli orari e pochi altri dati e di fatto ottenete dei video che poi magari non sapete di chi sono, dovete riscoprirlo, però magari nei video le persone lo dicono e comunque possono essere anche molto delicati, perché anche in questo periodo, ma anche prima, nei video c'è di tutto, ci possono essere video assolutamente intimi, ci possono essere dei video di sessioni di psicoterapia, ci può essere materiale delicato di ogni tipo, quindi potenzialmente quella cosa un po' vale e questo loro l'hanno lasciato aperto e diciamo questo è proprio un bug senza la scusa dell'uso aziendale, cioè questo è un bug e basta, non c'è proprio niente da fare, ma c'è di molto peggio, perché qui diciamo uno potrebbe dire però se io il video non lo registro allora non succede niente, e in effetti se il video non lo registri è meglio sicuramente, e in particolare eviti questo problema, eviti comunque, anche quando loro risolveranno questo problema, registrare un video vorrà dire che quel video rimarrà per sempre in mano di una grande corporation che poi lo utilizzerà come vuole, quindi pratica assolutamente non raccomandabile, però magari quel problema lì poi tra un po' lo risolvono. Ma Zoom ha fatto anche un po' di peggio, perché il programma per Zoom per Windows, c'è da dire solo quello per Windows, sfrutta alcuni bug specifici, il programma loro Windows ha alcuni bug che, se combinati con alcune note caratteristiche un po' strane, un po' deboli di Windows in termini di sicurezza, possono dar vita a dei bug molto divertenti. Ad esempio, è possibile mandare un link ad una persona su Zoom, e se questa persona clicca sul link, voi potete scoprire il nome utente e password del computer di quella persona. Ok? E questo è abbastanza potente come attacco, perché facciamo, anche nel caso aziendale, facciamo caso che voi vogliate intrufolarvi nel computer del vostro collega, voi gli passate un link, lui ci clicca, ora avete la sua password, lui magari è una persona anche abbastanza attenta che quando va in bagno mette il blocca schermo, ma voi potete fregarlo lo stesso. Quindi
ma in che azienda lavori tu?
Io il blocca schermo comunque lo metto sempre. Io il blocca schermo lo metto così, che non si sa mai. Vabbè, questo vale anche per altre situazioni. L'esempio aziendale era solo uno tra tanti, ma c'è ancora di peggio, perché questo, appunto, diciamo, che me ne faccio di un utente password? In fondo non è che sempre quella password è molto utile, se non ho accesso fisico, come nell'esempio che raccontavo, io che me ne faccio di sapere la password di un computer di un tipo che abita in Nicaragua? Nulla. Allora però c'è un altro bug, per cui se uno ti manda il link, quello ti scarica un eseguibile e lo lancia. E questo bug, vi devo essere sincero, io non ci ho capito niente di come funziona, ho capito come lo scarica, non ho capito perché lo riesce a lanciare. Ti passa un link tutto quanto storto, tu ci clicchi e lui ti lancia un eseguibile, quindi quella che è nota come una remote code execution, che è nelle classi dei principali dei bug di vulnerabilità. Penso che sia, se non la più pesante, tra le più pesanti, quindi un bug molto molto grande. E c'è da dire che però il link che vi arriva è un link fatto piuttosto strano, quindi non ispira un granché di fiducia. E però allora c'è un altro bug che hanno potuto sfruttare, perché c'è un modo su Zoom per poter mandare dei link un po' più belli e... come dire, e quindi in questa maniera chi ci clicca si mette un po' meno paura, perché se tu mi mandi un link molto strano io magari mi insospettisco. Se invece il link mi arriva bello pacioccoso con, e si chiama mille modi per difendersi dalle fregature, io ci clicco subito e invece poi becco una fregatura. Insomma, ovviamente, come si è capito, il nostro obiettivo era, oltre ovviamente a quello di unirci al complotto per la ricompensa da Soros che potrete solamente immaginare, era anche quello di mettervi una paranoia in questi momenti in cui invece le persone sono così serene, e di più paranoia ancora sicuramente ce n'è molto bisogno.
Cioè, ricordatevi sempre che quando utilizzate questi strumenti sono strumenti che dovete dare per scontato che non sono fidati. Di conseguenza attivate tutte le opzioni di sicurezza, non permettete cose liberamente accessibili, non cliccate su link che vi arriverà a caso, perché comunque a voi sembra che è la stanzetta della vostra videoconferenza con i vostri amichetti, ma in realtà voi siete su un server di cui è con un sistema di cui sostanzialmente non vi potete fidare.
Ora, io, siccome mi sono perso l'audio che dovevamo mandare, ti chiederei a te di presentarlo mentre io faccio cincischia, mi raccomando.
Allora, cincischiamo, diciamo che dopo aver parlato male di Zoom e avere anche dato diciamo una certa fiducia al fatto che comunque stanno sistemando la cosa.
No, è sparito, sul più bello è sparito, ma per fortuna io nel frattempo l'audio l'ho trovato.
Ci sono. Comunque, sì, perché con questo sistema, come penso molti di voi staranno sperimentando in questo periodo, con questo sistema che tutti facciamo tutto da casa, tutto con la rete, diciamo la rete ogni tanto diventa ballerina. Comunque, dicevo, dopo aver detto questo, diciamo che ora vi volevamo mandare un audio della trasmissione Stacca Stacca, che fanno i nostri compagni torinesi, che hanno... che riguarda essenzialmente il sexting, o meglio, in questo periodo di chiusura obbligata e di trasmissione tutto via rete con sistemi appunto di videoconferenza e similari, vengono trasmesse ovviamente anche le attività sessuali, diciamo, ci sono delle necessità sessuali che vengono svolte tramite videoconferenza. Come organizzarsi per queste cose, a cosa fare attenzione, a cosa stare attenti? Ci avrei voluto pensare io, ma ci hanno pensato prima loro. Allora, siccome siamo pigri, perché ultimamente trasmettiamo ogni domenica e non ci eravamo abituati, vi trasmettiamo direttamente il loro audio. Che nel frattempo avrà trovato.
Adoro internet, posso chattare quanto voglio.
Non ci siamo mai visti, ma andiamo proprio d'accordo. Ci scambiamo un sacco di cose divertenti.
Lui mi capisce davvero. Con lui posso parlare di qualsiasi cosa. Anche cose che mi imbarazzerebbe dire di persona. Mi piace collezionare le foto dei miei amici. Ed è ancora meglio incontrarli di persona.
Credi di sapere con chi stai parlando? Meglio non fidarsi.
Ci incontriamo?
Dai, bella idea, tanto so dove abiti.
E quando meno te lo aspetti, saremo da te.
Non tutte le persone che conosci online sono sincere. Aiutaci a rendere internet più sicura.
Texting. Gli esperti lo chiamano così. Foto e video che viaggiano su internet, immagini osè scambiate fra adolescenti e non solo. Comincia spesso per scherzo, un gioco che cattura l'immaginazione all'inizio, ma che alla fine ruba l'anima e magari anche la vita. Non a caso il ministro dell'istruzione Bussetti lancia l'allarme per gli adolescenti. 1 su 10 scatta in via abitualmente immagini spinte, oggi più spesso rispetto agli scorsi anni.
Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
Sapete cos'è il sexting? È la nuova frontiera del sesso virtuale, dove le fantasie più sfrenate prendono vita, ma attraverso lo schermo di uno smartphone.
Avete capito bene? Oggi giochiamo a fare i titolisti di Vice. Parliamo di cose sconce, ma con la nostra pratica guida in 10 passaggi riuscirete a trasformare il noioso gruppo WhatsApp dell'oratorio di vostro figlio in una vincente sex party. Ma non solo, se acquistate la versione premium in offerta troverete il kit per lo sbiancamento di 3 orifizi a vostra scelta. L'argomento di oggi nasce dalle domande che timidamente ci avete mandato in questi giorni di clausura. Incominciamo subito con il rilevare che Stacca Stacca inibisce il desiderio sessuale perché, a quanto pare, il 90% dei nostri ascoltatori e ascoltatrici è troppo concentrato sulla sua startup. Infatti, nuovi dati Istat ci rilevano che la frase più comune nelle case blackoutiane è «Ma quale coito devo fare il business plan?». Ma questi giorni in cui la fisicità è latitante abbiamo un sacco di tempo per stare con noi stesse e diciamolo, non sempre siamo all'altezza delle nostre voglie. Ed è qui che la tecnologia ci viene in aiuto, ma l'ascoltatore attento e bacchettone di Blackout subito ci tiene a sottolineare i pericoli della rete ed inorridisce all'idea di condividere foto dei propri genitali con il cloud della Silicon Valley. Ma noi, spinti da un inutile luddismo da pandemia, vogliamo incoraggiarvi a inondare la rete con tutto l'ormone di cui siete capaci. Ma come farlo in modo sicuro? Questo è quello che ci avete chiesto. Signal, Telegram, WhatsApp, o forse un'elegante sbombolettata sul muro sotto casa di lui? Qual è il metodo più sicuro? O ancora una domanda particolarmente interessante è: ma l'antivirus aiuta oppure no? Ecco, noi proveremo a dare una risposta. La risposta dei vostri hacker di quartiere dopo attenta analisi è: usate tutto, usatene di più e soprattutto fregatevene delle conseguenze. Dal punto di vista tecnico questo è l'unico consiglio che ci sentiamo di dare, ma a parte l'ironia dietro ci sta anche, so che non sembra, ma un minimo di ragionamento che ritenevamo scontato, ma evidentemente no. Infatti nel momento in cui si invia una foto, un contenuto, una frase, un qualcosa dal nostro dispositivo nella rete a qualcun altro, noi rinunciamo ad avere il controllo di quel contenuto. Punto. Basta. Nel momento in cui rinunciamo ad avere il controllo di qualcosa, non possiamo lamentarci poi di quel di dove va a finire. E questo per la nostra igiene mentale è molto meglio, infatti, partire dall'assunto che tutto potrebbe diventare pubblico. Si vive molto meglio. infatti tutti gli altri discorsi sono più di contorno, la fiducia che chiaramente ci deve essere, altre cose di cui parleremo dopo, i messaggi che si autodistruggono, la cifratura e chi più ne ha più ne metta, possono sicuramente aiutare a proteggerci dalla CIA, dall'NSA, il Consiglio Nazionale dei Rettiliani, i coinquilini, ma non ci sono metodi garantiti al 100% e sinceramente speriamo che non ci siano mai. Detto questo, per evitarvi una parte di problemi, consigliamo chiaramente le chat che si autodistruggono, come quelle di Telegram e Signal. Infatti noi non abbiamo una memoria perfetta, soprattutto i vostri redattori, e non vedo perché i nostri assistenti elettronici debbano essere da meglio. Ma per avere un'opinione più completa su questo argomento, qui nella grande famiglia di Blackout abbiamo chiamato i consulenti, la cavalleria. Il numero unico della protezione civile ci ha portato tra le braccia accoglienti, morbide, della zia Valentine, che speriamo possa darci qualche dritta su questo argomento.
Lei è Victoria, la nostra risorsa per i lavoretti sporchi. Una vera artista. Turn the world on its head. Don't forget what, don't forget what my mama
said. People talking since the beginning. Amore, vabbè, partiamo dalle fondamenta, nel senso, non mandiamo le foto così, le spariamo a caso nell'etere, ecco, magari chiediamo se alla persona fa piacere ricevere eventualmente video o foto di nudo, insomma. Poi, vabbè, ho notato che appunto c'è molta remora a parlare di questa cosa del fatto di fare sexting. In realtà, raga, ve lo dico, è una cosa super sdoganata, ma da mo, cioè, quindi andiamo tranquilli, se abbiamo questo desiderio e se ci va, proviamo a farlo in maniera un po' più sicura. Rispetto alle piattaforme dove farlo, eccetera, questo lascio a chi se ne intende. Posso consigliare sicuramente, sì, magari di non mettere la faccia, dato che poi non sappiamo mai bene dove finiscono queste foto o questi video che facciamo. Poi cos'altro mi sento di dire? Mi sento innanzitutto di darvi un avvertimento. Se sapete che squirtate e anche tanto, occhio a farlo sul computer, perché ci sono computer che ci sono rimasti per questo motivo, a causa dell'abbondanza. Quindi, insomma, preparatevi le distanze, calcolate e quant'altro. Altra cosa, si può appunto, cioè, dalle foto ai video, ma poi facciamo un po' correre la fantasia, no? Per esempio, in questo momento di lontananza, soprattutto geografica, con alcune altre attiviste post-porno, mie amiche, eccetera, magari mettiamo su dei sex party online. Ok, quindi invece di fare, non so, la videochiamata e dirci come va, come non va, ci si ritrova tra amiche da Cile, Messico, Spagna, Italia e così giochiamo, insomma, ci divertiamo e quant'altro. Sono forme di resistenza, ecco. Infatti siamo sempre lì che calcoliamo gli orari, quando può andare meglio per una, per l'altra, in base ai fusi orari, eccetera. Un altro gioco, se avete proprio voglia di fare, secondo me, di fare sesso online, ma non sapete, cioè non avete voglia, una persona in mente con chi farlo, allora ci sono quelle cose tipo chat roulette, no? Cioè queste video chat in cui praticamente non sai chi becchi. Occhio ad andare in quelle dove non ci sono i minori, ovviamente, ok? C'è gente da tutto il mondo, si schifa e magari appunto fate quello che volete. sa neanche parlare la stessa lingua, però sono a volte esperimenti divertenti. E voilà. Voilà, non saprei cos'altro aggiungere, e quindi niente, vi bacio e spero che tutti siate al meglio, ok? E che abbiate delle reti di appoggio, se non ce le avete sapete che la radio può essere un buon punto di riferimento. Un abbraccio.
Ma ci arriva un altro contributo direttamente dalle frequenze del lunedì sera di Radio Blackout sui 105-250, la voce più sensuale dell'etere torinese, quella più ormonale, quella più malormonale. Chiediamo al nostro DJ Sbrock di integrare quello già detto da Zia Valentine e di darci la sua opinione, le sue dritte per fare sexting.
Buongiorno, stacca stacca. Bene, mi è stato chiesto di dire due parole in merito al cosiddetto sexting o ai sessaggini, come spesso amiamo dire a malormone, e sul cosiddetto safer sharing, ovvero la condivisione sicura, più sicura, delle vostre foto preferite di voi stesse, voi stesso nudi. Bene, che dire, ovviamente qua non stiamo a fare la Croce Rossa, che anche per prevenire i casi di sifilide vi risponderebbe: astinenza, mettetevi il lucchetto alle mutande, mettetevi il lucchetto ai reggiseni, mettetevi il lucchetto alle giarrettiere. E sì, l'astinenza è forse l'unico modo sicuro al 100%, ma ovviamente fa schifo, è così, nel senso, se vogliamo condividere le nostre foto piccanti con un'altra persona, e perché chiaramente ci piace farlo, e ben venga chiaramente farlo. Ecco, non starò qua a dilungarmi su alcuni aspetti rispetto al safer sharing, ai canali più sicuri di diffusione. Ho letto in giro che ci sono delle chat, a parte quelle che si autodistruggono, che comunque non saranno mai sicure al 100%, perché qualsiasi cosa che può essere visualizzata può essere anche in qualche modo copiata. Leggo di alcune chat più sicure, come ad esempio Tor Chat, ma io di questo non sono esperto e lascio a voi il compito di consigliare i canali migliori. E bene, la prima facilissima regola è quella di non inquadrarsi la faccia, chiaramente, che è la nostra parte del corpo più facilmente riconoscibile, che ci fa individuare più facilmente. Questo vale anche per altri eventuali segni particolari, quindi voglie, nei, tatuaggi, piercing, tutto quello che potrebbe essere categorizzato in segni particolari del proprio corpo, ecco. E, come dire, intanto l'idea di fare i pixelloni non è tanto buona, perché chiaramente se si può pixellare la faccia o altre parti del corpo, si può fare anche l'operazione contraria, ed è per questo che io personalmente apprezzo molto la creatività, ecco, in questo senso, e quindi insomma basta mascherine, più mascara, ma più maschere soprattutto, maschere in faccia, maschere di animali, maschere antigas, tutto quello che volete, insomma c'è tutto un immaginario molto molto ricco rispetto alla feticizzazione e della spersonificazione, perché poi stiamo parlando di questo. Oppure, non lo so, i filtri preferiti delle vostre app, delle vostre fotine, che io conosco poco, ma mi sembra che ad esempio una bella vagina coi baffi finti potrebbe essere una soluzione spassosa, divertente, perché no? Cioè, nel senso, quando condividiamo le nostre foto nudi con altre persone, c'è chiaramente una grossa parte di gioco e di ridancianità. Quindi sì, il mio consiglio è camuffatevi, giocate al gioco del porno vivo, al gioco del ribelle con le gonadi di fuori, e divertitevi e cercate di insomma intanto fare delle belle foto, possibilmente di mandarcele anche e ricordate la luce importante, e un sacco di altre cose del genere, e boh, insomma, buon sexting a tutto, bella stacca stacca, ciao Blackout. Un altro consiglio è ovviamente quello di usare meno applicazioni possibili, in particolare mi viene da pensare, ma magari mi sbaglio, che se già usate un'applicazione per avere degli incontri sessuali con i vostri players preferiti, beh, potete usare solo quella e ovviamente evitarne molte altre che sono molto molto inflazionate. E ad esempio, perché no, usate il blog di Radio Blackout per mandarci le vostre foto, mi sembra una buonissima idea.
E con questo, dalla pornoregia di Stacca Stacca, è tutto, un grande abbraccione, mi raccomando, aspettiamo tutte le vostre foto sconce, anche perché grazie alla regia distribuita sicuramente non le vedremo. Un abbraccione a tutti e tutte, alla prossima.
Mi ero fatto il controllo.
Sei in onda, sei in onda, sei in onda. Che scherzone.
Oh, che bello. Fatto, sì, mentre stavo parlando, che bello. Va bene.
Non avevo realizzato. E vabbè, l'audio, abbiamo ascoltato questo audio da Radio Blackout. Ringraziamo Stacca Stacca per averci permesso di viverci con leggermente meno paranoia questi momenti, e così vogliamo anche fare una piccola soddisfazione, quando, senso, si sa che non bisogna esultare delle disgrazie altrui, ma a tutto ci sono delle eccezioni, e faremo un'eccezione specialissima per Akin Team, azienda di cui abbiamo parlato tante volte, gli imprenditori che danno lavoro ma soprattutto lustro al paese, e in particolare questi imprenditori si occupavano di malware che vendevano alle polizie italiane ma anche a quelle di mezzo mondo, e così permettevano di intrufolarsi nella vita delle persone, ma anche fabbricando prove laddove fosse necessario. Akin Team ha avuto un duro colpo quando tutte quante le sue informazioni sono state a loro volta hackate e pubblicate da un famoso attacco di Phineas Fisher, e da lì ha avuto un grosso colpo, ha cercato un po' di rimettersi sul mercato con poco successo, alla fine è stata comprata dai sauditi di NSO. Le voci che ci arrivano sono che Hugging Team sostanzialmente sta fallendo o comunque non ha grossi lavori, pochissime persone, non hanno sostanzialmente i tecnici perché la maggior parte se ne sono andati, e così un altro sassolino dalla scarpa ce lo siamo tolto, ed è anche insomma il segno che quel leak di ormai qualche anno fa, in cui venivano mostrate tutte le informazioni su quello che facevano, oltre ad aver fatto dell'informazione, ha anche avuto poi degli effetti materiali molto tangibili. E abbiamo parlato quindi insomma di Hugging Team, si rivolgeva principalmente alle polizie, non a soggetti privati, e ha anche purtroppo, del resto è vero che un sassolino dalla scarpa ce lo siamo tolto con gli affari che gli vanno molto male, ma del resto ce ne sono altre di loro omologhe, tra cui per esempio l'NSO, da non confondere con l'NSA, ma di ambito simile e altrettanto odioso, però da tutta un'altra parte del mondo, ma sempre di cyber security si occupa.
Eh sì, perché l'NSO è un'azienda israeliana che diciamo è molto famosa per i suoi tool del, appunto di sorveglianza, tra cui uno dei più famosi era Pegasus, che è diciamo tool che serviva a spiare dati per esempio ai telefoni cellulari. Ora, senza scendere nel dettaglio, diciamo, vi richiamiamo l'NSO perché è successa una cosa strana, anche simpatica, se vogliamo dirla da un certo punto di vista. Perché diciamo l'NSO si intreccia, la storia dell'NSO si intreccia qua con la storia di un altro dei nostri principali diciamo attori convitati della nostra trasmissione, cioè Facebook. Ora dovete sapere che Facebook e NSO sono diciamo per ora sono in giudizio, perché Facebook ha denunciato NSO perché NSO ha sfruttato una vulnerabilità di WhatsApp, che per chi non lo sapesse appartiene a Facebook, per aiutare per fare dei hacking diciamo a favore di governi, utilizzando appunto quest'app che si chiama Pegasus. Quindi sostanzialmente Facebook ha denunciato NSO e per ora se la stanno discutendo in tribunale. In questa discussione il CEO dell'NSO ha pensato bene di rilasciare una dichiarazione, giusto per diciamo per fare vedere con chi abbiamo a che fare, rilasciare una dichiarazione dicendo sostanzialmente che una dichiarazione di quelle aggiuntive, dicendo che Facebook aveva contattato l'NSO in realtà per comprare almeno parte di questo software. E qua diciamo si aprono, perché diciamo Facebook che appunto ha denunciato l'NSO, poi l'NSO diciamo si dice che Facebook voleva comprare questo software. In realtà diciamo Facebook si è diciamo non era interessato allo spiare gli utenti. Devo dire, Facebook se la cava bene anche senza NSO, quindi perché dover comprare una cosa del genere?
Al massimo la potevano vendere magari.
Eh sì, diciamo che però sono un problema. Tempo fa Facebook stava aveva un progetto che si chiamava di una VPN, di un software per VPN che si chiamava Onavo Protect. Questa Onavo Protect era diciamo appunto un software che doveva generare una VPN che Facebook non aveva ancora, cioè ancora non promuoveva perché stava studiando per vedere di promuoverlo.
Come ora, funziona questo... una VPN? Breve ripasso. In una VPN diciamo, in generale tu ti colleghi attraverso una rete virtuale ad una certa altra persona, in genere con tecnologie di cifratura. Questo tipicamente serve, diciamo, due macro scopi fondamentali. Un caso è quello in cui tu, tipo da casa, vuoi entrare nella rete del tuo ufficio, ad esempio per l'art working, ok? Allora tu puoi fare in questa maniera, che c'è una rete in cui si accede tramite una VPN. Ma non è questo il caso di cui stiamo parlando. Il caso di cui stiamo parlando è quell'altro tipo di VPN, ovvero quella in cui tu fai passare tutto il tuo traffico attraverso un'altra certa entità. E come funziona? Tra te e quell'entità che ti dà la VPN, il traffico in genere è cifrato. E da lì in poi ovviamente no, ma l'idea è che tu ti fidi di quella parte più di quanto ti fidi del tuo provider telefonico, ok? Quindi dici, l'importante è che il provider telefonico non possa vedere nulla, e in effetti la VPN questo lo fa. Che quella parte lì invece possa vedere qualcosa, per me non è un problema, perché di quella parte mi fido maggiormente. Ecco, ho nominato varie volte il termine fiducia, perché qui la fiducia è tutto. In una VPN di Facebook, infatti, c'è necessità di fidarsi di Facebook.
Cosa che ovviamente diciamo, Facebook è al di sopra di ogni sospetto, quindi ovviamente ci fideremo. E Facebook, diciamo, per questa VPN, siccome Facebook è alla fine una società che fa soldi sui dati, è abituata che la prima cosa che fa quando studia un prodotto è andare a vedere cosa fanno gli utenti. E anche questa Onavo Protect era combinata in questa maniera. Considerate che la Onavo Protect a un certo punto è stata costretta a toglierla dal, diciamo, Apple ha chiesto a Facebook qui toglie dall'Apple Store, e poi è stata tolta anche dal Play Store, perché sostanzialmente veniva considerata una specie di spyware, perché andava a monitorare varie informazioni, da cui analizzava il traffico degli utenti, vedeva quale altre app utilizzava mentre usava Onavo Protect,
e ne faceva, insomma, anche una particolarmente grossa. Qual era quella particolarmente grossa? Beh, qui si entra un po' nel tecnico, ma il concetto è questo: vi ho detto che quando usate una VPN vi dovete fidare della VPN, e questo ve lo confermo, però ci sono comunque delle cose che, per come sono fatte, diciamo, fanno sì che anche il gestore della VPN ci capisca poco. Vediamo un esempio: se voi visitate un sito con HTTPS, allora nessuno tranne voi e il sito può sapere con precisione che cosa avete fatto sul sito. Il gestore della VPN può sapere che voi avete visitato quel sito, ok? Questo lo può sapere, però non può, e magari può anche sapere più o meno quante cose avete visto, quanto spesso ci andate, questo sì, però non può sapere esattamente quali pagine, quindi comunque c'è una prima differenza. Questa è una VPN ordinaria, ma insomma, noi stiamo parlando con aziende big tech della California, gente seria, e quelli quindi che cosa hanno pensato di fare? Di aggiungere alla VPN anche un sistema con cui potevano intercettare quel tipo di traffico, che in genere non si può fare. Come fanno a farlo? Beh, devono fare un proxy intercettante. Che vuol dire questa cosa? Beh, che è un passaggio in più che di norma una VPN non fa mai, e che si basa sul fatto che l'utente doveva addirittura cambiare alcune impostazioni del dispositivo in modo da accettare tutti quanti i certificati di Facebook, e quindi in questa maniera Facebook poteva essere in grado di intercettare molto di più di quanto fa una simile VPN, perché va detto, il Play Store, non so se anche l'Apple Store, sono pieni di VPN non particolarmente raccomandabili, che tuttavia possono rimanere lì. Ma Facebook davvero ci metteva un sacco di altre cose insieme, tutte molto sospette.
E questa cosa, diciamo, a Facebook serviva per fare i suoi studi sull'utilizzo dell'app, almeno così dichiaravano. Il problema: perché avrebbero approcciato l'NSO, visto che la loro app già di partenza si può considerare a livello di uno spyware? Perché a quanto pare la raccolta dei dati attraverso Onavo Protect, notare la seconda parte del nome Protect, funzionava bene sui sistemi Android, cioè funzionava bene nel senso i dati venivano ben raccolti sui sistemi Android, ma risultava essere poco efficace sui sistemi Apple. Quindi praticamente la Facebook si era trovata nella situazione che non riusciva a raccogliere abbastanza dati dagli utenti Apple, siccome non so, sarà che forse gli mancava forza lavoro o non ci sono riusciti, allora si erano rivolti, questo
ai leader del quello, settore,
appunto, secondo sempre quello che dice il CEO dei leader del settore, si erano rivolti a loro per avere possibilità di usare questo software Pegasus per capire che cosa facevano mentre usavano Navo gli utenti Apple. Ora, secondo il CEO, addirittura Facebook aveva proposto di pagare una quota mensile per ogni utente del sistema Navo, quindi diciamo anche un pagamento appunto per ogni utente sarebbe stato, e precisava che la richiesta non era per l'intero sistema Pegasus, ma semplicemente per per la parte che interessava per Onavo. Ora, ovviamente Facebook, dopo che è arrivata questa cosa, ha smentito categoricamente, dando luogo a una meravigliosa tirata di stracci tra le due, in cui Facebook dice che questa cosa non c'entra niente, la questione è soltanto che NSO ha sfruttato, diciamo, ha bucato WhatsApp per le sue cose governative. NSO che dice che Facebook aveva fatto questa richiesta, ma loro non gliel'hanno consentita perché loro sono ligi alla loro mission, e siccome la mission di NSO è quella di fornire questi dati soltanto a entità governative, e quindi a stati per la sicurezza dei cittadini, bla 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 bla, non avrebbero a loro era precluso quello di vendere la loro tecnologia a una azienda privata come Facebook. E sostanzialmente, appunto, le accuse sono di cercare di deviare il discorso, di essere brutti e cattivi, eccetera. Quindi, però, si stanno litigando su questo simpaticissimo argomento. Diciamo questo sempre tanto per tenervi informati su queste interessanti società. Ricordiamo che l'NSO è una società che appunto israeliana, che ha molto collaborato col governo israeliano per vari sistemi di sorveglianza, spesso a danno dei palestinesi, e che ora sta cercando di rifarsi un poco l'immagine, proponendo ai governi un sistema di monitoraggio per gli infetti da coronavirus. Ne abbiamo parlato nelle ultime due puntate di questi sistemi di monitoraggio. Ora, certo, abbiamo detto quello di Singapore sarebbe auspicabile perché difende un po' più la privacy per quanto possibile. Quello dell'NSO invece non ve lo consigliamo proprio, perché, o meglio, non lo consigliamo al governo italiano, perché sembra proprio che questo sia il perfetto sistema che, pigliando i dati forniti dalle compagnie telefoniche, perché a questo punto lo Stato ce li avrebbe i dati forniti dalle compagnie telefoniche, permetterebbe di tracciare gli spostamenti dei cittadini, diciamo un po' secondo il modello sudcoreano che avevamo visto.
E con questo andrei ad uno stacco musicale e ci risentiamo tra 3 minuti.
Costa poco e si mangia abbastanza bene. E poi rientriamo in camminata lunare, con i salti di 6 metri ci vedete avanzare. E Marisa mi tira in un portone e si fa baciare in un arcobaleno di luci. Io la bacio senza protestare, poi si va a casa sua lì vicino a fare l'amore, ma senza troppo casino la sua amica non si deve svegliare, che domani deve andare a lavorare. Quando mi sveglio e sono solo, mi fa male agli occhi la luce, persino il bianco del lenzuolo. E questa è una canzone senza finale, come senza fine il nostro sbatterci, il nostro vivere, il nostro amare vivere, come in un vortice di lavandino, come la fiamma di un cerino che si consuma e a poco poi scompare. Vivere come in un nido di serpenti, con le unghie e con i denti, aggrapparsi alla vita, aggrapparsi per non farla più scappare. Vivere come in un nido di serpenti, con le unghie e con i denti, aggrapparsi alla vita, aggrapparsi per non farla più scappare, 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 per non farla più scappare.
Probabilmente siamo rientrati in trasmissione, spero che me lo possa confermare il mio compagno.
Asserisco di sì.
Asserisci di sì, è bella questa cosa alla cieca, funziona meravigliosamente.
Parare senza un po' di brivido non è la stessa cosa, serve la paura, serve.
Certo, serve anche non riuscire a sentire cosa succede, vabbè. Comunque, giusto perché stavamo parlando di sorveglianza, diamo un'occhiata anche a altre informazioni di sorveglianza da parte di stati che potrebbero tornare utili, non tanto, però vabbè, almeno sappiamo con chi abbiamo a che fare. Uno di questi, che è uno stato che diciamo non è della nostra collezione preferita, però comunque sicuramente meriterebbe di esserci, soltanto che non è abbastanza, probabilmente non è abbastanza grande, per è ricco ma non è grande, quindi lo trattiamo un poco di meno, che è l'Arabia Saudita. Ora sembra che l'Arabia Saudita stia sfruttando delle debolezze nelle reti telefoniche per tracciare i suoi cittadini che quando sono fuori dall'Arabia Saudita. Ora, l'Arabia Saudita è un paese che appunto non si fa assolutamente, non si vergogna assolutamente nel controllare i cittadini. Ricordiamoci, l'Arabia Saudita c'ha la polizia per la repressione del vizio, là, come si chiama, che è la famosa polizia religiosa che è onnipotente, e quindi il controllo dei cittadini lo fa molto bene nel suo territorio, lo vuole estendere fuori al suo territorio e lo sta facendo utilizzando delle vulnerabilità e un sistema di messaging che si chiama SS7. Ora, praticamente, da quello che è venuto fuori nell'ultimo periodo tra il 2000, da novembre dell'anno scorso e marzo di ora, c'è stata un'enorme richiesta da parte dell'Arabia Saudita di tracking. Tracking che sostanzialmente cercavano di stabilire la posizione negli Stati Uniti di telefoni registrati in Arabia Saudita e che originavano dalle principali compagnie telefoniche statunitensi. Ora, siccome non c'è sostanzialmente nessuna ragione per cercare informazioni sulla posizione di tutti questi telefoni, cioè non c'è una ragione tecnica, sì, la cosa più probabile è che sostanzialmente stanno facendo appunto una campagna di controllo sui telefoni registrati nell'Arabia Saudita. Ora, queste richieste, se vengono da un operatore straniero, sono, diciamo, assolutamente legittime, anche perché vengono utilizzate per il calcolo dei prezzi del roaming. Tuttavia, appunto, una richiesta massiva non ha molto senso tecnicamente per come è stata fatta. Di conseguenza, appunto, gli esperti sul Medio Oriente ritengono che questo sia sia un indice del fatto che stia avvenendo un tracking, cioè se tu mi controlli in continuazione, non è per controllare se mi è cambiato il roaming perché mi sono spostato da uno stato all'altro, perché non mi posso spostare da uno stato all'altro troppo frequentemente, ma è per vedere esattamente dove sono messo. Un'altra notizia che diciamo presentiamo anche qua con un audio che viene dai compagni torinesi riguarda invece il Cile.
Eh sì, in Cile, dove viceversa è stato, insomma, senza che ripeto tutto quanto l'audio che tra poco sentirete, però c'è stato un attacco ai server dell'esercito cileno che ne mostrano quindi alcune delle nefandezze, e a voi l'ascolto, e quindi di nuovo un grande grazie ai compagni di Stacca Stacca.
E torniamo, stacca stacca, puntata 62, torniamo con un'altra news dalla posta del cuore, la terza, che a sto giro ci tocca. Torniamo a parlare di Phineas Fisher, torniamo a parlare di un altro leak che in questo periodo è successo, e chi è stato il destinatario a questo giro? I militari cileni. Esattamente, i militari cileni che a meno di un paio di mesi di distanza dal leak che ha avuto come target los Carabineros nel 2019, succede che hanno fatto breccia dentro il sito militare cileno dell'esercito.cl e hanno tirato fuori un bel po' di email. Nome in codice Milico Leaks, ci sono qualcosa come 3476 email uscite fuori dall'esercito cileno. Nel podcast metteremo anche tutti i vari link, però è interessante vedere quanto questo leak avviene in un momento così critico per il Cile, perché anche le proteste in corso, che si stavano organizzando, hanno deciso di fare una ritirata e tornare nelle loro case, e alcune di queste persone, tra cui anche hacker, hanno deciso di dire ya basta e di organizzarsi, e a quanto pare questo hack interessante, questo leak che è avvenuto, è stato poi inviato anche a Phineas Fisher, che ha deciso di pagare con un bounty, con una specie di premio di $10,000, questo hacker che ha bucato i militari cileni. Ricordiamo che Phineas Fisher ha recentemente, meno di un anno fa, mostrato un link dove spiegava di essere riuscito a entrare dentro una banca in quel dei Caraibi e a rubare parecchi soldi. Ha spiegato anche tecnicamente come ha fatto, e ha utilizzato un bug, diciamo uno zero day dentro un router scoperto e non rilasciato. Questo zero day è stato riutilizzato per entrare dentro la banca delle Cayman e rubare una quantità non ben precisata di soldi. Nel fare questo, Phineas Fisher ha annunciato che apre un fondo per chiunque abbia intenzione di seguire i passi di questo famoso hacker, dato che si vuole identificare come una multipersonalità, non ci è ancora chiaro. Comunque fatto sta che è interessante che Phineas Fisher apra questi fondi e li dia a disposizione. Il primo gruppo che a quanto pare ha beccato $10,000 sono questi Milicio Leaks, questo gruppo cileno che ha distribuito il leak su una piattaforma di leak fighissima che vi consiglio di andare a vedere, che si chiama Distributed Denial of Secret. È una leaking platform fatta abbastanza bene perché divide tutto ciò che è email o file per tipologia, quindi email, identità legali, tabelle, documenti, immagini, file, cartelle, video, lo divide anche analizzando il testo, facendo una semantica, quindi ad esempio abbiamo 900 documenti con il Messico, 500 con la Grecia, 400 passa con l'Italia, il che fa capire anche quali relazioni e quante relazioni aveva il Cile con le diverse nazioni, fa vedere ad esempio che il primo è il Messico, poi c'è la Grecia, poi l'Italia e poi gli Stati Uniti. Negli attachment si vedono anche nei vari allegati dei pagamenti con diversi zeri che lo Stato cileno fa agli Stati Uniti, in quanto a quanto pare arriva un carico. Ci sono altri documenti dove fanno vedere la lista di armi e munizioni che l'esercito richiede agli Stati Uniti, ad esempio possiamo vedere quali sono utilizzati tra i fucili, vediamo che ad esempio la Beretta è sempre molto utilizzata dall'esercito cileno e così via. E inoltre questo Cheo, così come si dice in castigliano, identifica diverse email, tra queste ce ne sono alcune tra l'organo di giustizia e i militari, l'esercito cileno. L'organo di giustizia che contatta l'esercito cileno informando che diversi personaggi vengono rilasciati. Così è la storia di ad esempio Marco Rodriguez Olivares, che nella matanza dei contadini di Trujillo nel 73 è stato poi rilasciato bajo fianza, su fiducia, e così altri militari che erano stati condannati per violazione dei diritti umani. Questo fa capire anche qual è il tipo di tendenza che c'è ora nel governo Piñera, e questo fa anche riflettere riguardo al collegamento che può esserci, il collegamento reale che c'è tra lo spacco leaks che hanno filtrato i dati dei carabinieri e il Milicio Leaks che ha filtrato i dati dell'esercito cileno. E il collegamento è chiaro per noi ed è quello che hanno messo anche come nome in codice Piñera Concha Tu Madre. Quindi insomma, interessante il fatto che dopo Paco Leaks e l'hack ai carabinieri del Cile sia avvenuto un altro hack, questa volta all'esercito cileno, e che la lotta continui in Cile nonostante questa cosa sia in teoria stata bloccata e tutti debbano stare a casa. Il fatto di stare a casa non significa che non si può continuare a lottare, e questo devo dire che è in effetti una buona notizia. Yeah.
impazzire.
Ah, benissimo, benissimo. Parlavo da due minuti da solo, soletto nella mia stanza. Voi non avete potuto udirmi mentre dicevo delle cose di particolare interesse. E che cosa dicevo? Beh, ovviamente che andavamo a sfumare una canzone e una canzone che testimonia il fatto che più va avanti il lockdown e più io regredisco, cioè la mia età intellettuale si abbassa a dismisura. E invece una... Sì.
No, dicevo, poi quando finirà sto lockdown, poi cosa succederà con la tua età?
Sarò giovanissimo, poi rimango giovane. Rimango
giovane, ok, così. Va bene.
Sì, seconda giovinezza. E che adesso ci avvicinavamo a dare un'altra notizia che parlava di Internet Archive, ovvero il sito archive.org, sito che chi visita il sito di Radio Onda Rossa magari non se n'è mai accorto, ma lo sta implicitamente usando, perché tra le tante cose che archivia anche gli audio della radio. E ha vari progetti, alcuni di particolare interesse. È un archivio aperto per contenuti in pubblico dominio, in particolare contiene all'archivio di videogiochi anni 80, una cosa a cui io tengo particolarmente. Ha la piattaforma web.archive.org, che è la macchina del tempo di internet, permette cioè di ritrovare versioni vecchie e quando possibile anche molte versioni nel corso del tempo di non tutta internet, chiaramente è infattibile, ma di moltissimi siti. Quindi se voi vi chiedete ma com'era l'home page di tale sito nel 2014, beh, non è detto, ma potrete togliervi lo sfizio e controllare se la trovate lì. E si tratta, questo va detto per chiarezza, di una fondazione che sostanzialmente è legata al Senato statunitense, al sistema bibliotecario statunitense, quindi diciamo, i legami con quell'istituzione sono più che chiari, ma pure che delle cose un po' diverse le ha fatte un po' originali, e questo è uno di quei casi, perché in questo momento di lockdown in cui in tanti stanno offrendo questo e quel servizio, in molti casi con degli interessi promozionali per le loro future vendite anche piuttosto evidenti, archive.org ha detto beh, ma allora io mi occupo della parte digitale delle biblioteche, e allora anche questa deve poter essere fruibile tramite internet in modo gratuito.
Sì, diciamo che appunto loro hanno vari libri scannerizzati nei loro archivi, hanno libri che già tramite il sistema potevano essere presi in prestito secondo un sistema praticamente l'idea era fare una cosa identica a una libreria, cioè loro hanno il possesso di X copie e allora danno la possibilità di visualizzare contemporaneamente o di prendere in prestito per 14 giorni utilizzando un file con DRM un libro nel limite delle copie che hanno. Ora, siccome c'è l'emergenza per il coronavirus ora pure negli Stati Uniti, il 24 marzo hanno deciso di fare un progetto che si chiama National Emergency Library, cioè Biblioteca Nazionale di Emergenza, in cui loro offrono sempre la possibilità di visionare o prendere in prestito i libri, ma hanno semplicemente eliminato le wait list, cioè il fatto che se tutte le copie del libro sono in consultazione, sono in prestito, voi non lo potete prendere in prestito, sostanzialmente consentendo la possibilità di accedere a chiunque voglia fino al 30 giugno di questi libri, perché l'hanno fatto, ovviamente l'hanno fatto perché siccome la gente dovrebbe stare chiusa in casa, siccome comunque in queste situazioni c'è difficoltà nel trovare libri, nel trovare informazioni, diciamo per loro è una cosa assolutamente meritoria e da fare, loro che conservano informazione, concedere l'accesso all'informazione, accesso che non ci sarebbe perché voi, anche volendo, il libro lo dovreste comprare su Amazon, farvelo spedire, e non è la stessa cosa che andare in biblioteca, perché appunto questo sistema sarebbe la sostituzione di una biblioteca, non di una libreria, attenzione.
Sì, esatto, in questo non ci deve ingannare né l'inglese, in cui biblioteca si dice library, e nemmeno quell'abitudine a trasformare tutto in un prodotto da comprare. Quindi si tratta di un qualcosa che comunque ti fa il prestito. Che cos'è un prestito elettronico? Beh, è un qualcosa che in generale non ci ha mai visti molto favorevoli, perché prende un prodotto, diciamo, la caratteristica dell'informazione digitale è che è facilmente copiabile, cioè diciamo il costo alto è produrlo, e poi il costo di copia, il costo marginale è praticamente zero, e lo rirende difficile a forza per permettere essenzialmente dei modelli di business più o meno validi. Quindi da questo punto di vista i meccanismi di prestito digitale non sono qualcosa che ci vede molto contenti. Va detto che almeno in questo caso il prestito è gratuito, per farlo serve solamente farsi l'account sul sito loro, ma non chiedono informazioni personali, solamente un indirizzo email, e di qualsiasi sito, di qualsiasi libro potete fare chiedi in prestito, e da allora lo potete sfogliare, restituisci, smettere di poterlo sfogliare, e così potete farlo quante volte volete. Tant'è che io sono andato subito a cercare se qualcuno aveva già scritto un crawler per scaricarsi tutti questi libri, facendo, diciamo, automatizzando il processo di dire chiedo il prestito, mi faccio uno screenshot a tutte quante le pagine del libro, poi dopo ti dico che l'ho rifatto, e insomma il classico meccanismo con cui tutti quanti si sono fotocopiati i libri all'università. Io devo dire che questo non l'ho ancora trovato, ben 10 giorni dopo che è uscito l'annuncio di Internet Archive, e soprattutto con tanti nerd chiusi dentro casa, non ci sono più i nerd e le nerd di una volta. Questa vuole essere una fortissima lamentela, ma una lamentela ben diversa invece viene da soggetti ben diversi da me, ecco, direi, anche per disponibilità economiche, per tanti motivi, diciamo.
Certo, è che sicuramente non sono in questo periodo pigri, si tratta ovviamente degli editori, perché considerate che dato che in questo periodo la gente è chiusa in casa, è vero che non tutti chiusi in casa aumenteranno il numero di libri che leggono, però sicuramente uno dei passatempi che c'è ancora consentiti è leggere.
C'è da dire anche che molte persone hanno una quantità di libri tali che gli hanno regalato, che hanno sempre detto che si volevano leggere e non se li sono mai letti, e tutte le altre categorie con cui Calvino inizia Se una notte d'inverno un viaggiatore, che secondo me poi è difficile che uno arrivi a fare lo scatto di andarlo anche a comprare, però magari succede anche quello.
Ma succede anche quello, infatti comunque c'è qualcuno che ci sta facendo degli affari, soprattutto con la consegna dei libri a domicilio, e questa cosa, diciamo, per chi noi diciamo in Italia non siamo molto abituati al concetto della libreria, cioè del fatto che tu vai, chiedi il libro in prestito
della biblioteca,
mi sono cascato nell'errore sì. Non siamo abituati al concetto della biblioteca in cui tu paghi il libro in prestito e poi lo restituisci, cioè almeno ci siamo abituati per libri che possono essere i testi universitari o roba del genere, siamo poco abituati, se vogliamo leggere un romanzo, ad andarci a prendere il romanzo in libreria, in biblioteca, che è una cosa che comunque in molti paesi, soprattutto nei paesi anglosassoni, è molto comune in realtà. Ora, Giustamente gli editori già prefiguravano il fatto di vendere un sacco di libri, dato che la lettura continua a essere un passatempo permesso, e il fatto che ci sia qualcuno che li dia in prestito anche per un periodo limitato legato all'emergenza ha sicuramente dato fastidio. E infatti immediatamente è stato bollato, la National Emergency Library è stata bollata come pirateria. Sostanzialmente gli editori americani praticamente si sono subito lamentati di questa cosa, dicendo che questa cosa sostanzialmente è l'equivalente di un furto, perché i libri che vengono presi in prestito dall'Internet Archive sono libri che in realtà le persone non compreranno.
E quindi uno può dire, chi aveva mai detto che le persone dovevano per forza comprarlo? Cioè, lo scopo di una biblioteca non è quello di favorire la vendita di libri. Se poi questo avviene lo stesso, sono contento per chi li vende, però lo scopo di una biblioteca è permettere un accesso facile ed economico ai libri. In genere questo, insomma, per fortuna non esistono obiezioni quando avviene in maniera cartacea. Quando lo si sposta nel digitale qualcuno si fa rodere.
E infatti si arrotola, tra l'altro dicendo pure dicendo pure che ci sono i problemi, che gli autori e gli editori hanno i problemi, perché con il blocco non si possono fare un sacco di manifestazioni editoriali, di conseguenza la crisi c'è pure nel settore, quindi loro non dovrebbero
creature.
Esatto, non dovrebbero fare questa cosa. In realtà Internet Archive, siccome sono comunque un ente appunto no profit che agisce secondo diciamo quanto di più legale possibile, hanno dato una risposta che diciamo è anche abbastanza lunga e dettagliata. Praticamente per ogni frase della protesta degli editori loro hanno dato una risposta che è lunga tipo 5 a 10 volte la frase.
Usano la nostra stessa tattica, cioè quella dell'immersione nelle parole, in modo che l'avversario non possa rispondere.
Sì, praticamente loro hanno risposto quello che chiunque pensandoci 5 minuti poteva rispondere, che loro non sono una società che vende libri o che li dà in regalo, ma semplicemente sono una biblioteca, che loro seguono che hanno sempre seguito una regola precisa, che era quella del numero di copie a disposizione, che però in questo caso, visto che c'è l'emergenza, stanno dando l'accesso a più persone per poter sfruttando praticamente le caratteristiche dei documenti digitali, perché la caratteristica del documento digitale è appunto di poter fare tante copie. Loro non stanno regalando le copie, perché comunque quello che consentono di fare è la consultazione online oppure i file che comunque hanno un DRM hanno un DRM che comunque non ti permette di tenerteli all'infinito, ma soltanto per il periodo dell'emergenza. Su questa cosa non ho capito se comunque c'è il limite di 14 giorni o, visto che c'è l'emergenza, c'è comunque il limite fino al 30 giugno, perché questo sistema, questa cosa rimarrà aperta fino al 30 giugno. A meno che l'emergenza non continui oltre, come dicono loro. Quindi loro sostanzialmente stanno vedendo questa cosa di prima. L'unica cosa che hanno reso differente è che invece di dare la consultazione solo al numero di copie che loro hanno di proprietà, cioè se hanno 5 copie di quel libro prima facevano accedere solo 5 utenti, ora lo stanno estendendo a più utenti perché la copia informatica non causa la perdita dell'originale. Quindi in questi casi di emergenza sembra che è opportuno favorire il massimo accesso alla conoscenza.
Sì, che va addirittura spiegato il fatto che il numero di copie digitali che una persona fa non può dipendere dal numero di copie fisiche che una persona Di un libro, nel senso, è veramente, secondo me, il mondo girato al contrario, no? Cioè, che cosa c'entra io quanti esemplari ho di carta per poter sapere quanti ne posso prestare? Dopodiché ci segnalano dai nostri potenti mezzi che in effetti abbiamo detto DRM varie volte senza aver mai spiegato cosa significa, e in effetti mi sembra un'osservazione assolutamente corretta. DRM vuol dire Digital Rights Management, cioè gestione dei diritti digitali, o come ci piace dire, restrizione dei diritti digitali. Cioè si tratta di un insieme di tecnologie, diciamo, alla cui base ci sono dei meccanismi crittografici che permettono di creare degli audio che possono essere non soltanto degli audio, dei contenuti, diciamo, multimediali, che possono essere usufruiti solamente in alcune maniere e non in certe altre. Che ne so, tu vuoi fare un libro che tu lo hai, ma dopo due settimane ti si distrugge. Facevano per un periodo, quando c'erano i DVD, esistevano alcuni DVD che duravano una settimana, quindi tu li pagavi poco, ma era come se fosse un prestito, non eri obbligato a riportarlo indietro, quindi lo potevi comprare al supermercato, ma dopo una settimana non funzionava più. E queste altre tecnologie, quindi, sono tecnologie con cui un file perfettamente valido viene che ci potresti fare di principio qualsiasi cosa. Tu magari hai un file audio, lo vuoi tagliare, lo vuoi trasformare da stereo a mono per un motivo tutto tuo, lo vuoi mettere in pausa, vuoi fare tutto quello che ti va di fare, viene limitato nelle tue possibilità. Questo, insomma, purtroppo questa tecnologia nel tempo si è fatta strada, da che prima c'era solamente su pochi dispositivi, ora c'è sempre più, e uno dei casi in cui questa si trova molto è proprio quella degli ebook. Infatti molti, penso tutti in realtà, gli ebook che vi vendono online, voi non potete copiarli ad un vostro amico, benché è intuitivo pensare che alla fine quello è un file di testo, e come io ti posso copiare un'email o ti posso copiare un messaggio, dovrei poterti copiare anche un libro, e però esistono alcune tecniche per cercare di impedirtelo. Nessuna di queste tecniche è inviolabile, il grosso di queste è stato violato, però il meccanismo diventa molto più scomodo, non è banale, e questo già funziona per limitare la diffusione della cultura, che altrimenti vagherebbe così libera, o quantomeno più libera di come è adesso.
Oddio,
terribile, eh? È una prospettiva terribile, esatto. Quella che una persona si compri un libro e poi possa anche passarlo ad un'altra persona.
Sì,
ecco, per una di queste tecnologie, se non sbaglio, quella di Amazon fa sì che se tu hai un libro, lo compri da loro, poi tu lo vuoi dare ad un'altra persona, tu lo puoi fare, ma allora smetti di averlo tu. Ok? Quindi si ricrea quel meccanismo in cui tu presti libri agli amici e poi loro te li perdono, e loro questo lo riproducono anche nel digitale. Mi sembra una cosa davvero davvero squisita.
Sì, diciamo che quello che utilizza l'Internet Archive in questo caso è si chiama Controlled Digital Lending, cioè un prestito digitale controllato, che sostanzialmente è l'applicazione di un sistema di questo tipo a tempo, che serve per simulare, dove non ci sarebbe alcun bisogno in realtà, per simulare il prestito e la restituzione dei libri cartacei.
Sì, sì, ti fa anche la spieghettatura, le orecchie... E hai altri difetti tipici di quando presti i libri?
No, in realtà è quasi vero, nel senso che molti hanno notato che i libri dell'Internet Archive sono più scomodi dei libri, degli ebook venduti dai produttori, perché sostanzialmente ogni pagina è semplicemente un'immagine, e quindi non hanno alcune funzionalità avanzate di alcuni ebook.
Sì, non hanno i capitoli, non hanno le ricerche, io non li ho visti tutti, ne ho presi solamente alcuni a campione, e in effetti non erano degli ebook fatti benissimo, però non erano nemmeno malaccio.
Sì, diciamo che loro questo lo dicono. dichiarano apertamente, cioè loro li fanno in questa maniera perché loro in realtà il loro scopo è digitalizzare i contenuti di una libreria, non fare la produzione di ebook vero e proprio. A quello ci dovrebbe pensare il produttore del libro. Loro hanno il libro fisico e si occupano di evitare che conservarne una copia, conservare delle copie anche informatiche in maniera tale che non ci sia bisogno dell'accesso fisico alla libreria per poter consultare il libro, punto, nient'altro più di questo. Tra l'altro hanno anche risposto agli editori che gli autori hanno la facoltà di chiedere che i loro libri non siano dati in prestito attraverso questo meccanismo.
Così si scopre che stavamo a parlare di niente.
No, no, in realtà gli autori semplicemente loro hanno dato delle istruzioni chiare, quindi se un autore è impattato economicamente seriamente da questa cosa può chiedere di avere il libro, i propri libri ritirati da questa libreria. Certo, questa cosa ovviamente loro non la dicono, ma lascia intendere che ovviamente se l'autore che ha fatto un libro è con quelle poche copie ci campa, se lo vuole tenere tutto per sé lo può fare, ma certi autori che guadagnano fior di quattrini dai loro libri, che chiedano di avere tolto perché non ce la fanno a sbarcare il lunario col coronavirus, diciamo non ci fanno una gran figura, quindi loro penso che contino pure su questo fatto, cioè sul fatto che se tu chiedi che i tuoi libri vengano tolti c'è anche una questione pure di reputazione, alcuni magari lo possono fare ma altri no.
E con questo, quando sono arrivati alle 22:50, direi che è quasi ora della buonanotte e quindi io vi rimando per la zia nella presa a domenica prossima, 12 aprile, sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Quindi ce ne freghiamo che è Pasqua e che ci potrebbero essere tutte le chiese aperte e noi saremo là insieme alla folla. E trasmettiamo
lo stesso. Ho sentito dire questa cosa che la chiesa non basta e serve anche Dio. So convintissimo che sia un'idea davvero bellissima e chi l'ha detta deve essere sicuramente un genio. Io rimarrei concentrato comunque sulla prima parte, cioè sulla parte, non lo so, quella della scienza, della tecnologia, secondo me è più il nostro. Però chiaramente se vogliamo fare un Le dita nella chiesa special edition ci possiamo pensare.
Eh sì, dobbiamo vedere. Edizione dalla chiesa.
Sì, insomma, quindi le modalità di domenica prossima, che è Pasqua, le potreste scoprire solamente all'ultimo. Noi vi lasceremo sulle spine e non vi lascerà invece sulle spine Radio Onda Rossa, che continua a trasmettere, continua a fare le sue mattinate informative. Domani si riprende con la rassegna stampa. Il palinsesto di questi giorni è un po' cambiato, in particolare pochi dei redazionali pomeridiani sono stati mantenuti nella fascia 18-20, si è mantenuta maggiormente la fascia mattutina, ma questo insomma, come potrete vedere anche guardando il sito, comunque i contenuti che la radio produce continuano a essere tanti anche e soprattutto in questi momenti. Per questa sera le trasmissioni di Radio Onda Rossa terminano qui e noi vi lasciamo nelle sapienti mani della compagna automagica e un grande saluto a chi ci ha ascoltato, soprattutto a chi l'ha fatto privata della propria libertà, che sarebbe a dire tutti, almeno da questo pezzo di mondo. Ciao ciao.
Ciao ciao.